Alba avrà in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian.
Care amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata di Risonanze. Oggi vogliamo proporvi un musicista norvegese di cui ricorre il centenario della morte ed è Edvard Grieg, primo musicista nazionale della penisola scandinava che seppe evocare le suggestioni del mondo nordico elaborando un linguaggio spoglio, fresco e originale e precursore di stili più moderni. Ritroverete infatti alcune sospensioni armoniche nella sua musica che anticipano fortissimamente la musica di Debussy, di Bartok, di Satie. Vogliamo farvi, intanto nel sottofondo stiamo ascoltando, non so se l'avete riconosciuto tu Christian, sicuramente lo conosci, il famoso Mattino di Peer Gynt, una musica di scena scritta per una nota commedia, giusto? Era una commedia, un dramma di Erik Ibsen, il più grande commediografo norvegese dell'Ottocento, su cui magari ci puoi dire qualcosa se vuoi.
Sicuramente arriverà il momento giusto per far ascoltare qualche brano e commentare.
Assolutamente, sì.
Tu da cosa cominceresti?
Ma io intanto vorrei far sentire subito il pezzo musicale del Mattino di Grieg, appunto.
Mi sembra adatto visto l'orario.
Sì, esatto, visto che siamo mezzanotte al mattino. Però insomma può essere di auspicio per una giornata migliore per il giorno dopo, visto questo paesaggio idilliaco sonoro che richiama un po' le montagne norvegesi, i fiordi.
Dove lui stesso si fa seppellire alla fine insieme alla moglie, no?
Esatto, dove si è fatto anche costruire una bellissima casa sulla collina dei... cos'era? Dei troll? Dei nani, insomma.
Degli gnomi, sì.
Ok, allora ce lo ascoltiamo adesso in primo piano e poi ci sentiamo per qualche notizia sul nostro compositore. Bene, e questo era Il Mattino dal Peer Gynt di Edvard Grieg, il musicista di cui stiamo parlando oggi. E proprio a proposito delle musiche di scena di questa commedia, ci dice qualcosa il nostro amico Christian.
Se mi alzi il microfono, sicuramente. Dunque, bisogna sapere che Ibsen non aveva intenzione, quando ha scritto questo dramma, di farne una rappresentazione teatrale. Anzi, inizialmente era visto come un poema. Infatti lui lo pubblica a Copenaghen il 14 novembre 1867 e lo pubblica immediatamente a una tiratura di più di 1000 copie, tanto che comunque nel giro di 15 giorni praticamente ne viene fatta una ristampa di altre 2000 copie, quindi al momento si ha subito un'adesione completa da parte del pubblico. Anche se c'è da dire che sono state mosse numerose critiche a Ibsen, soprattutto dal punto di vista letterario, proprio poetico. e critiche che lui non accetta per niente. Se mai dopo ci sarà occasione, magari faremo ancora riferimento a questo. Comunque, dicevo che è stata concepita come opera letteraria. È scritto infatti in versi e viene rappresentato per la prima volta come opera teatrale soltanto nel 1876, quindi a quasi 10 anni dalla prima pubblicazione. E c'è da dire che presenta anche notevoli difficoltà sceniche, con frequenti e repentini cambi di scena, e differisce dalle opere più tarde di Ibsen per l'ambientazione fantastica, contrapposta invece al teatro sociale di stampo realista che noi tutti conosciamo di Ibsen, e che è caratteristico della sua maturità, dove la donna riveste una posizione centrale. Pensiamo ad esempio a Casa di Bambola, scritto nel 1879, dove la protagonista, Nora, non esita a lasciare la famiglia per riacquistare la propria identità. Dunque Ibsen chiese a Grieg di comporre le musiche di scena per il suo dramma, ma considerato poi il successo delle musiche di scena di Grieg, la partitura musicale cominciò quasi da subito ad avere una vita indipendente dal dramma stesso, tanto che in seguito, dalla partitura teatrale, opera 23, Grieg decise di ricavare 2 suite sinfoniche di 4 episodi ciascuna, opera 46 e 55, che diventarono le sue composizioni praticamente più popolari. Dai pezzi musicali composti per il Peer Gynt, Grieg ricava le 2 suite orchestrali, ciascuna formata, appunto, come dicevamo, di 4 brani. Non so se hai qualcos'altro da far ascoltare.
Sì, ascoltiamo un altro brano dal Peer Gynt, il quarto della prima suite.
Esatto, abbiamo introdotto un po' l'argomento, sentiamo anche l'atmosfera che è la certo. Musica protagonista.
Beh, in sottofondo già stiamo ascoltando comunque esatto. Il secondo pezzo della prima suite dal Peer Gynt, esatto. E adesso uno dei pezzi più famosi che ha avuto anche delle rivisitazioni rock. Ora adesso lo sentite.
Addirittura.
Sì, sì. Bene, questo era un altro brano dal Peer Gynt di Edvard Grieg, testi di Erik Ibsen. Ci dice ancora qualcosa, Christian?
Sì, io riprenderei proprio da dove sono partito prima, dicendo che appunto quest'opera è stata scritta nel 1867 e dovete sapere tra l'altro che Ibsen era in Italia, tra Roma e Ischia, quando scrive quest'opera. Era praticamente già per 27 anni praticamente ha vissuto all'estero Ibsen, e comunque non pensava appunto a un dramma destinato alla scena, ma a un poema in versi che, diciamo, facesse da contraltare, da completamento al suo lavoro poetico più recente del 1866, Brand. E dunque, visto che pensava a un dramma popolare di tipo poetico, si sentì libero di immaginare scene di variabile lunghezza in gran numero di ambienti diversi, senza curarsi troppo delle verosimiglianze, e tra l'altro di mescolare non soltanto le forme metriche a seconda delle situazioni e dei personaggi, ma anche i più svariati generi letterari, dall'epico al lirico e al drammatico, senza rinunciare ad ammiccamenti satirici riferiti alla contemporaneità e più in generale al carattere nazionale norvegese che Ibsen detestava. Per il personaggio di Peer Gynt, Ibsen attinge alle storie d'avventure dei racconti popolari, dai quali crea la figura dell'amabile perdigiorno che vive tutto e solo sul piano edonistico, tra piaceri materiali e trovate fantastiche. Si tratta di una sorta di piccolo Faust nordico, sgravato però dal fardello della vocazione eroica e del senso del dovere, alieno alle grandi scelte morali e tuttavia in perenne lotta con la propria coscienza, e infine salvato, nello stile gotiano, dall'amore di una donna. E in patria il poema, dicevo, inizialmente viene accolto abbastanza bene, anche se Ibsen comunque rimane indignato per il fatto che lo considerano appunto di poco valore dal punto di vista poetico. E infatti lui dichiara: questo libro è pura poesia, e se non fosse evidente lo diventerà. Nel nostro paese, dice Ibsen, in Norvegia, l'idea di poesia dovrà adeguarsi al mio libro. Non sappiamo per quali motivi Ibsen, tra l'altro, che allora viveva a Dresda, decidesse all'inizio del 1874 di adattare il testo per il teatro. In una lettera da Dresda del 23 gennaio 1874, Ibsen chiese a Grieg, che aveva conosciuto personalmente a Roma nel 1866 e che a quell'epoca era il maggior compositore norvegese, di collaborare scrivendo le musiche di scena. A Ibsen sembrava infatti che la musica potesse essere un elemento essenziale, imprescindibile per una rappresentazione teatrale, e non solo ne dava motivazioni estetiche, ma forniva anche suggerimenti precisi circa la sua funzione nel testo rielaborato per la scena. Per Ibsen la musica doveva servire, testuali parole, ad addolcire la pillola così che il pubblico potesse inghiottirla. Grieg, pur non essendo affatto entusiasta della proposta inizialmente, accettò ugualmente, un po' per vanità e un po' perché, dobbiamo dire, era un po' lusingato dalla generosità di Ibsen, che gli aveva offerto ben la metà dell'intero onorario. E lavorando
intermittenza, visto il successo delle musiche, doveva darglielo tutto praticamente, perché
sì, ma non
è conosciuto solo per quello.
Non potevano saperlo ovviamente inizialmente. E dicevo che stava lavorando intermittenza su quel dramma che riteneva il meno musicale di tutti i suoi getti, un tema terribilmente intrattabile, che però giunse a terminare nell'agosto del 1875. L'opera, ridotta e potenziata, ridotta soprattutto dagli elementi satirici, andò in scena per la prima volta al Teatro di Christiania il 24 febbraio 1876 in un ricco allestimento e riscuotendo un notevolissimo successo.
Bene, questo qui per quanto riguarda il Peer Gynt di Ibsen, ma Grieg fu celebre anche per almeno altri due motivi. Il primo è forse anche il più importante: lui scrisse 10 raccolte di pezzi lirici per pianoforte solo, che erano presenti in qualsiasi biblioteca di ogni pianista d'Europa praticamente. E poi per il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, che è stato uno dei più famosi di tutto l'Ottocento e veniva sempre eseguito in coppia con quello di Robert Schumann, perciò uno dei più grandi rappresentanti dell'Ottocento musicale, del romanticismo, diciamo. Da questo concerto ci ascoltiamo il primo tempo in un'interpretazione leggendaria presa dal vivo a Londra negli anni 50-60, con Arthur Rubinstein al pianoforte, Carlo Maria Giulini e la Filarmonia Orchestra.
Thank you.
Bene, questo era il primo tempo, lasciamo pure in sottofondo anche l'inizio del secondo, che è molto bello, del concerto per pianoforte orchestra di Edvard Grieg nella favolosa interpretazione di Arthur Rubinstein al pianoforte, Carlo Maria Giulini come direttore e la Filarmonia Orchestra, una registrazione dal vivo degli anni 50-60, adesso la data purtroppo non c'è sul CD. Stavamo dicendo prima che è particolarmente famoso anche per i pezzi lirici, i pezzi per pianoforte, un genere a cui lui si dedicò un po' per tutta la vita, sono 66 pezzi in tutto, pubblicati in 10 quaderni tra il 1867 e il 1901, pezzi che risentono molto dell'influenza di Robert Schumann, in quanto Grieg aveva studiato fino al 1862 al Conservatorio di Lipsia la roccaforte del romanticismo tedesco, e Schumann era diventato naturalmente il suo modello, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio armonico delle sue miniature. Il primo quaderno dei pezzi lirici del 1867 non sarebbe immaginabile, infatti, senza l'influsso di Schumann. Ma alcuni anni prima Grieg aveva anche conosciuto la musica popolare norvegese, di cui era rimasto entusiasta, e frequenti sospensioni armoniche tra modo minore e maggiore, sorprendenti trapassi armonici sopra immobili accordi di quinta, sono tra gli elementi caratteristici del codice armonico di Grieg. Perciò noi adesso ci ascoltiamo un pezzo che fu celebre per tutto il secondo 800 e anche gran parte del 900, tratto da questi pezzi lirici, ed è esattamente dal primo... opera 43, dal terzo quaderno, il primo pezzo, che si intitola Butterfly, cioè farfalla, giusto? E lo ascoltiamo da un grande pianista del Novecento, Emil Gilels, in una registrazione degli anni 70, Deutsche Grammophon. Bene, e questo era Butterfly dai pezzi lirici di Edvard Grieg. Nello stile di Grieg molti elementi sono stati mutuati da altri compositori, infatti dopo il primo libro, passano 16 anni tra il primo libro, i pezzi lirici, e il secondo, anni in cui Grieg comunque aveva ricevuto un invito da Liszt a Roma, si era poi recato nel 1876 a Bayreuth, la roccaforte di Wagner, diciamo, per la prima rappresentazione dell'Anello del Nibelungo. Nell'83 aveva sentito il Parsifal, perciò offrono i pezzi successivi, diciamo, offrono tali testimonianze di questi incontri e impressioni, perciò correlazioni armoniche considerevolmente allargate, colorismo cromatico, padronanza più profonda delle possibilità espressive del pianoforte e ampliamento delle sezioni formali. Nel 1889 inoltre Grieg andò a Parigi, e qui le impressioni sonore nuove furono quelle, per esempio, della musica del più anziano Fauré o del più giovane Debussy, che si fondono con lo stile dei suoi tardi pezzi lirici. E infine, nella piccola composizione, per esempio Passato, una composizione dell'ultimo Grieg del 1900, con le sue scelte armoniche cromatiche, Grieg si spinge più sensibilmente, audacemente, che altrove in nuovi ambiti sonori. Complessivamente la sua concezione armonico-tonale allargata fu di stimolo per molti compositori anche seguenti a lui, come Debussy, Rachmaninoff, Scriabin o Prokofiev. E a proposito di questo, cioè sulla novità della concezione armonica, Grieg si espresse nel 1904 in questi termini. In che consiste la cosiddetta originalità, la cosiddetta novità? Non è la cosa più importante. È più importante di tutto la verità del sentire. E in questo risiede un po' il significato dei pezzi lirici di Grieg, dove egli si pone in una grande tradizione creativa e formula musicalmente la verità dell'uomo che è solo dell'uomo che cerca. Intanto forse volevi dire qualcosa, Cristian?
Sì, no, notavo prima e ti facevo notare come Grieg in realtà abbia contribuito alla diffusione della musica nordica, della musica popolare, della musica folcloristica, e non solo come protagonista, cioè come compositore, ma anche fondando delle vere e proprie scuole, delle accademie. Infatti fonda un'associazione a Copenaghen appositamente per la diffusione della musica nordica, oltre che anche altre istituzioni culturali. Fonda l'Accademia Musicale Norvegese nel 67, e ricordiamo tra l'altro che quando è diventato direttore della Società Filarmonica nel 1867, a 24 anni, cioè mentre Ibsen stava scrivendo per l'appunto il Peer Gynt, che l'abbiamo detto prima, fonda questa Accademia Norvegese di Musica, e nella quale faceva eseguire composizioni dei maestri classici e romantici fino allora sconosciute in tutta la Norvegia. E l'estate successiva a quella del 1867, durante una vacanza in Danimarca, scrive il concerto del pianoforte e orchestra in La minore che abbiamo sentito prima. Questo per far tornare i conti in qualche modo.
Certo, no, perfetto, anzi è importantissimo, perché appunto Grieg fu un grandissimo diffusore della musica nazionale scandinava. E ascoltiamoci ancora un pezzettino dai famosi pezzi lirici, sempre eseguiti da Emil Gilels, e quale miglior pianista potremmo ascoltare in questi pezzi. Ci ascoltiamo una danza norvegese, così rimaniamo nel tema nazionalistico, tratta dall'opera 47 e il numero 4. E questo era un altro pezzo di Edvard Grieg, tratto dai suoi pezzi lirici. Intanto in sottofondo ne lasciamo altri. Adesso arriviamo a un momento un po' particolare, perché Edvard Grieg è stato tra i primissimi compositori a incidere musica per pianoforte su disco fonografico. L'incisione sonora è stata inventata, cioè brevettata, diciamo, nel 1877, ma la vera commercializzazione arriva verso la fine degli anni 90 dell'Ottocento, e il modo di registrare era ancora abbastanza rudimentale. Praticamente non esistevano i microfoni elettrici, ma esistevano dei tubi, dei conici, diciamo, dotati di membrane, che trasmettevano le vibrazioni captate dal pianoforte, dal violino o dalla voce umana a uno stilo che incideva poi su una superficie abbastanza fragile, tra virgolette, che era poi il disco fonografico o rullo fonografico. Nel 1903 Grieg, per festeggiare i suoi 60 anni, fa una tournée europea molto vasta e capita in quel di Parigi, dove sta accadendo qualcosa di particolare, e lui prende anche, tra l'altro, le difese di questa persona di cui adesso parleremo. Si tratta del caso Dreyfus, di cui adesso Christian ci dirà qualche cosa.
Sì, celeberrimo caso, l'affare Dreyfus, e che praticamente si può considerare la prima grande battaglia politica condotta attraverso i mass media, e fu il primo clamoroso caso politico giudiziario scoppiato nella Francia della Terza Repubblica. Vorrei dare due o tre dati, tanto per far capire il contesto storico in cui avviene questo. La Francia della Terza Repubblica usciva allora dalla guerra franco-prussiana, e lacerata al suo interno dal contrasto tra i repubblicani e i monarchici, la minaccia di un colpo di Stato era presente, molto reale, tant'è che nel 1877 ci fu un vero e proprio tentativo concreto di golpe da parte dell'allora Presidente della Repubblica, un generale appoggiato dall'esercito e dal clero. Sventato il colpo di Stato nel 79 e fino al 99 furono al potere i repubblicani moderati. Le forze reazionarie però erano molto forti e si coagularono attorno al Ministro della Guerra, e in questo clima si svolge proprio l'affare Dreyfus. Il caso scoppiò nel 1894 in seguito al presunto tradimento di Alfred Dreyfus, un ufficiale di artiglieria dell'esercito francese ebreo. Accusato di spionaggio a favore della Prussia, fu arrestato e mandato immediatamente ai lavori forzati. Però il processo, diciamo, aveva delle caratteristiche abbastanza strane, perché per poter arrestare quest'uomo e poterlo incriminare immediatamente, è stato fatto tutto a porte chiuse, presentando come prova concreta un dossier presentato come segreto, perché appunto ci dovevano essere questi segreti presunti trasmessi all'esercito prussiano, e quindi non dovevano e non potevano essere divulgati, ovviamente, e questo ha fatto sì che lui potesse essere incriminato senza praticamente nessun ostacolo, esatto, e senza tra l'altro nessuna colpa, perché poi è stato un depistaggio, di fatto c'era stato un tradimento ma era da parte degli alti ufficiali. Comunque, sembrava una comune vicenda di spionaggio, ma in realtà la vicenda sarebbe durata ben 12 anni. Infatti la scoperta di questi bigliettini che lui passava all'esercito, questi presunti bigliettini che lui doveva passare all'esercito,
avrebbe passato.
Esatto. E non giunge però inaspettata. Per capire come si è potuto formare questa cosa, bisogna sapere che nei ranghi dell'esercito francese echeggiava con insistenza fin dagli anni 70 dell'Ottocento la parola tradimento, con cui si cercava di spiegare la sconfitta subita a Sedan nella guerra contro la Prussia. Inoltre nel 1886, vedi che siamo sempre lì come date più o meno, come dove eravamo prima, è apparso un libro antisemita di Drummond che presentava l'equazione ebreo uguale traditore per definizione, e che ebbe tra l'altro un grandissimo successo. E nei primi anni 90 si era radicalizzato il nazionalismo in chiave aggressiva nei confronti dei lavoratori stranieri immigrati, soprattutto italiani, nel sud della Francia. E Dreyfus, il caso Dreyfus, rappresentava il capro espiatorio ideale, perché giovane ufficiale con un nome che suona tedesco, Alfred Dreyfus, voglio dire, in qualche modo, per di più ebreo, egli infatti era di origine alsaziana, e nonostante l'insufficiente la prova raccolta a suo carico, le alte gerarchie, il Presidente della Repubblica e un'opinione pubblica infettata da idee xenofobe e da un acceso nazionalismo spingevano a fare di Dreyfus il colpevole. Ora, la stampa era tutta favorevole a una condanna esemplare e si prodigava tra l'altro nel gettare ombre sul povero malcapitato e sul suo passato. Dicevano che aveva avuto dei debiti di gioco che non riusciva a sostenere, dicevano che tradiva la moglie, e lui aveva moglie e figli, che aveva un amante, un po' come fa,
insomma,
oggi
volevano un po' sputtanarlo,
esatto,
come si suol dire,
un po' come fa oggi la stampa ancora, no?
Naturale,
in
sì, sì.
Infatti è molto curioso vedere. Per capire quanto incombessero su questo caso strumentalizzazioni e quanto l'odio fomentato dall'informazione fosse radicato e diffuso, basti pensare, questo io non lo sapevo, l'ho trovato in questi giorni, l'ho trovato raccapricciante, che durante la cerimonia di degradazione che hanno fatto a Dreyfus pubblicamente, Dreyfus stesso fu preso a bastonate e a calci da una folla inferocita, e a fatica la scorta che lo accompagnava riuscì a strapparlo da quella situazione.
Sì, veramente.
Quindi uscino. Si può capire quanta tensione ci fosse attorno a questo.
E tra l'altro, appunto, poi come si risolse un po' la faccenda?
Sì, e di fatto la faccenda è molto complicata, perché il caso poi viene riaperto dal colonnello Picard nel 1896, il nuovo capo dell'ufficio informazioni dello Stato Maggiore, che presenta ai suoi superiori prove concrete che dimostrano che Dreyfus non c'entra nulla praticamente con questa storia, mentre invece c'entrano appunto le alte cariche, in particolare il maggiore Esterhazy. che è un nobile di antichissima origine.
Ungherese.
Esatto.
Starazzi sono ungheresi.
E per tutta risposta cosa fanno le alte cariche? Praticamente prendono Picard, che è
in prigione lui.
No, lo cacciano in guerra al fronte, ecco. E quindi lo fanno rimuovere e lo sostituiscono con un altro. E il maggiore viene assolto con formula piena e diventa l'eroe del momento. Cioè, su tutte le stampe si parla di lui come il più grande eroe. Nel frattempo, però, alcuni intellettuali, tra cui Marcel Proust, Monet, Toulouse-Lautrec ed altri, cominciano a prendere pubblicamente le difese del Refus, tra cui anche lo stesso Grieg, per l'appunto, che è il motivo per cui quando arriva a Parigi viene fischiato
dalla folla.
Esatto.
Infatti questa cosa in Grieg, che è un po' il poeta dell'intimismo eccetera eccetera, un po' stupisce, perché comunque questa sua fuga anche nella, questo mettersi nella politica non è tutti i giorni, insomma, per un personaggio come Grieg. E ascoltando un po' anche la sua musica si capisce che era un tipo un po' timido.
Ci sono testimonianze comunque di Grieg?
Ci sono testimonianze, sì sì. Allora, lui praticamente nel 1899 era stato invitato a Parigi dal direttore Edouard Colonne, che era un famosissimo direttore d'orchestra, titolare dell'omonima orchestra, a dirigere alcuni concerti. Si era nel pieno del caso di spionaggio dei Dreyfus e, malgrado le prove di innocenza, il tribunale militare, come abbiamo detto prima, aveva confermato la condanna dell'ufficiale, e su questa condanna si andavano intracciando lotte politiche interne avvelenate dal sorgere dell'antisemitismo, di cui poi ne abbiamo avuti ampi esempi nel Novecento, purtroppo, e ancora oggi forse. Nel 1898 Émile Zola era impetuosamente intervenuto in favore di Dreyfus col suo celebre J'accuse, pubblicato su un giornale radicale. L'Europa stessa, cioè tutta quanta l'Europa, era divisa tra innocentisti e colpevolisti. Nel momento in cui Grieg ebbe l'invito di Colonne, si trovava a casa di Bjørnson, un drammaturgo norvegese, ardente dreyfusardo, così venivano chiamati i sostenitori dell'innocenza dell'ufficiale francese, di cui condivideva l'opinione. Racconta così Grieg: suo genero, l'editore Langen, aveva tradotto in francese la mia risposta all'invito di Colonne e mi chiese l'autorizzazione di pubblicarla sulla Gazzetta di Francoforte. Inizialmente rifiutai, poi durante la conversazione chiesi: ma crede veramente che la pubblicazione della mia lettera possa avere un'influenza positiva? Senza dubbio fu la risposta. Se crede, faccia, risposi. Il risultato fu che tutti i giornali europei di qualche rilievo pubblicarono la mia lettera e che adesso sono coperto di lettere di ingiuria provenienti dalla Francia, e non si saprebbe immaginarne la volgarità. Nella mia risposta a Colonne affermavo che dopo la condanna di Dreyfus non mi sentivo capace per il momento di mettermi in sintonia con il pubblico francese. Henri Rochefort oggi mi ha inviato il suo nobile giornale L'Intransigeante, indirizzato al compositore di musica ebrea Edouard Grieg. Credo che in questo affare si sia unito tutto ciò che di più vile e di più basso c'è in Francia. Ed ecco, è per questo che nel 1903, quando Grieg arriva in Francia, a Parigi viene fischiato appunto ai Concert Colonne. Ma sempre in quel 1903, sempre in quel viaggio a Parigi, invece ci lascia una testimonianza della propria arte interpretativa in una serie di incisioni a 78 giri, di cui adesso vi facciamo ascoltare alcuni estratti. Vi avvisiamo subito, c'è un fruscio incredibile nel sottofondo, perché appunto sono molto antiche, si tratta di registrazioni pur sempre di 104 anni fa, e nel frattempo insomma si sono usurati, si sono consumati, il tempo ha messo le proprie mani sopra questi reperti musicali, è un'archeologia sonora musicale, però sono molto interessanti anche perché comunque ci permettono di capire come un uomo nato nel primo 800 sentisse comunque la composizione musicale, la musica, insomma, come la vivesse in maniera forse molto più naturale e molto più simile a certi jazzisti del giorno d'oggi che non ai pianisti accademici che ci presentano nei concerti i loro recital di musica pianistica in maniera sacerdotale e sacrale, no? Ascoltiamo allora Grieg che esegue, vediamo un po' nel CD numero 1.
Sì, e intanto che tu cerchi io ti do una mano intervenendo. No, certo. Dico, ascoltiamo questo pezzo, poi magari vediamo come finisce il caso dei Fuse, che appunto certo. Siamo arrivati lì.
Assolutamente, sì, vogliamo sapere.
Pubblicazione J'accuse di Zola.
Intanto ascoltiamo una testimonianza proprio dell'epoca, volentieri. Visto che questi suoni provengono da 104 anni fa.
In era cui, per anticipare così, certo, per mettere anche la curiosità
assolutamente,
a chi non sapesse già come va a finire.
E il primo brano che ascoltiamo è Butterfly, che è il pezzo che abbiamo sentito prima con il pianista Emil Gillers. Ora lo ascoltiamo direttamente dalle mani del compositore, un'emozione non da tutti i giorni. Thank you. Bene, abbiamo potuto ascoltare lo stesso compositore, Edward Grieg, in una registrazione di 104 anni fa, eseguire un proprio pezzo musicale. È un'emozione. Ti ha colpito, Christian, questa cosa? Sentire un compositore nato nel 1843, perciò più di 160 anni fa, insomma.
Decisamente, sarebbe stato interessante vedere le esecuzioni dei propri brani di uno Chopin, un Beethoven, un Mozart.
E ci accontentiamo dei Grieg, dai, per oggi.
Beh, sì, no, questo non toglie valore, ovviamente, a questa
esecuzione. Sì, a proposito di questo, all'epoca era possibile registrare o su dischi fonografici, avevamo questo tipo di registrazione, o su pianoforti automatici. Erano praticamente dei pianoforti gran coda su cui era montato un meccanismo a rullo di carta, e attraverso delle gommine, degli stantuffi e cose varie che spingevano i tasti, spingevano i martelletti oppure i tasti, dipende dai modelli, si aveva l'esecuzione nuova di zecca, però registrata a suo tempo dal compositore o dall'esecutore su un pianoforte, proprio rifatta al momento, perciò il timbro del pianoforte non veniva modificato come nella registrazione sonora.
Faremo una puntata
assolutamente mai, in futuro, sì, perché abbiamo tante testimonianze, sono molto rare, e avremo piacere di proporle, insomma, al nostro pubblico. A proposito di questo tipo di registrazione, si è espresso anche un grande pianista che fu anche uno dei più grandi compositori del XX secolo, il secolo scorso ormai, che è Béla Bartók, che si espresse in questi termini a proposito di questo modo di registrare. Questo metodo di registrazione, cioè il metodo di registrazione su pianoforte automatico, fissa il tempo, il ritmo e perfino l'uso del pedale con fedeltà meccanica. Tuttavia presenta un inconveniente, dato che la lavorazione dei rulli non viene fatta a macchina ma manualmente, nell'incisione possono intervenire cambiamenti involontari o voluti. Invece sul fonografo e sul grammofono tale metodo offre il vantaggio di prestarsi alla correzione degli errori di tocco, ed il timbro dello strumento non viene deformato all'atto della lettura. Questo metodo non può rendere i grandi estremi della dinamica, ad esempio i grandi pianissimo e i veri fortissimo. E a proposito di questo, nel 1906 a Lipsia, cioè nella città dove Grieg fece i suoi studi giovanili nella roccaforte del romanticismo di cui parlavamo ancora all'inizio, dove insegnò musica Schumann, dove c'era il conservatorio, ancora oggi c'è il conservatorio fondato da Felix Mendelssohn Bartholdy, nel 1906, dicevamo, non molto tempo prima della morte, incise alcuni brani su questo pianoforte automatico, di cui ce ne resta una testimonianza. A proposito, come si intitola? Allora, si intitola Little Bird, opera 43 numero 4, ed è un pianoforte Weltemignon, siamo nel 1906, pensate, comunque sia sempre 101 anni fa,
tipo un anno prima che morisse.
Esatto, e ce l'ascoltiamo sempre che parta il nostro. Perfetto. Bene, e questo era un pezzo sempre nell'esecuzione di Edward Grieg, ma nell'incisione su un pianoforte automatico, che poi è stato a sua volta reinciso in digitale nel 1992 da una casa editrice norvegese. Ora passiamo, come promesso, a vedere un po' come finì il caso Dreyfus, e Christian ce ne parla.
Sì, cercherò di essere il più breve e incisivo possibile, anche se queste cose drammatiche vale sempre la pena un pochettino insistere. Io volevo insistere sul ruolo di Zola, perché effettivamente è stato molto coraggioso. Quando lui pubblica il celeberrimo J'accuse, che uscì il 13 gennaio 1898 sulla rivista letteraria Aurore, lui cos'è che fa in questo testo? Denuncia una per una le illegalità commesse, facendo nomi e cognomi delle alte cariche coinvolte e corrotte. Quindi si espone in prima persona facendo nomi e cognomi. Questo naturalmente, cioè un attacco diretto, così diretto contro la gerarchia militare e politica, non può che aspettarsi l'immediata e repressiva reazione dei vertici. Infatti, per tutta risposta, lo Stato Maggiore fa arrestare Picard, il famoso maggiore che aveva rimesso in discussione il processo, processando Zola per vilipendio delle forze armate e scatenando sui giornali nazionalistici una violenta campagna contro ebrei, democratici e liberali. Zola viene condannato, insieme al direttore dell'Aurore, al massimo della pena, ossia un anno di carcere e una multa di 3.000 franchi. La sentenza fece scalpore all'estero, ma venne applaudita dai parigini e dal Parlamento. Questo per far capire come fosse comunque l'atmosfera molto tesa. La nazione ormai spaccata in due, e per un'interpellanza parlamentare dovuta al fatto appunto dell'articolo di Zola, che non poteva rimanere così senza essere raccolto, e lo Stato Maggiore è costretto a dare lettura integrale dei documenti del dossier segreto che è servito ad incriminare Dreyfus. L'evidenza del falso, ormai fabbricato dagli alti vertici, si rivela in tutta la sua drammaticità. Infatti il colonnello Henri confessa tutte le sue responsabilità e il giorno dopo si uccide in carcere. Si riapre così il processo militare a Dreyfus. E nel corso del processo, quando ormai era stata ampiamente dimostrata l'infondatezza delle accuse contro Dreyfus, la corte militare, però, pressata dallo Stato Maggiore, seriamente compromesso tutta la vicenda, cosa fa? Condanna Dreyfus stesso, di nuovo, a 10 anni per la bizzarra accusa di tradimento con attenuanti. Cioè, dopo che tutto era venuto fuori, nonostante tutto, sono riusciti ancora a condannarlo. Per risolvere, diciamo, la palese ingiustizia che creò forti moti di protesta nell'opinione pubblica, finalmente si è svegliata anche la gente, il Presidente del Consiglio propone a Dreyfus l'escamotage della presentazione della domanda di grazia, che però implicava un riconoscimento di colpevolezza, che nel caso in specie era assolutamente infondato. Nel settembre del 1899 Dreyfus sarà graziato dal Presidente della Repubblica, venendo pienamente riabilitato però solo nel 1906. Per capire come questa cosa si sia trascinata fino ai giorni nostri, bisogna andare un attimino ancora avanti per finire proprio il discorso. Nel dicembre del 900 viene approvata una legge di amnistia per tutti i reati commessi in relazione all'affare. Quindi Zola e Picard sono amnistiati, ma anche tutti i militari coinvolti. Nel 1902 il voto della provincia francese determina la vittoria del blocco delle sinistre, che è la prima volta che le sinistre vanno al governo in Francia, anche in merito a questo, voglio dire, cioè per via di questo caso. Nel 1905 ci sarà la legge di separazione tra Stato e Chiesa. Émile Zola, che muore nel 1902, questa è una cosa che forse non tutti sanno, muore per un'asfissia provocata dalla volontaria manomissione del camino da parte di un fumista. Sembra plausibile che i mandanti siano i personaggi proprio legati all'affare. Quindi Zola, per questo suo articolo, ne ha pagato direttamente le conseguenze, voglio dire.
Però.
Addirittura, adesso arrivo ancora più avanti, durante lo spostamento delle sue ceneri di Zola, quando stanno spostando le ceneri, durante la commemorazione Dreyfus presente viene... subisce un attentato e gli sparano e viene lievemente ferito. Nel 1985, cioè siamo qui, il ministro socialista della cultura vuole piazzare un monumento a Dreyfus nel cortile della scuola militare di Parigi, ma i militari posero il veto. Siamo nel 1985. Nel settembre 1995 l'esercito francese ammette definitivamente l'innocenza di Dreyfus, dopo aver sostenuto fino a oggi sostenuto che in qualche modo si è trattato di un semplice equivoco. Basta,
torniamo a Grieg.
Che si può finire così, no? Sicuramente
assolutamente
una storia...
interessantissima, e anche perché comunque, come dici tu, ha risvolti contemporanei praticamente.
Esatto,
95 è qui.
Ricordiamo che la stampa italiana, tra l'altro, era tutta a favore di Dreyfus, a parte quella cattolica. Questo ho trovato io ricercando. Sì.
Ah, era a favore di Dreyfus?
Sì, la stampa italiana era tutta a favore, almeno adesso ti dico cosa ho trovato.
Nell'area cattolica, diciamo.
Sì, in Italia solo la stampa cattolica sosteneva la colpevolezza di Dreyfus.
Ah, praticamente tutti, perché all'epoca comunque...
Eh sì.
Allora, torniamo un attimo a Grieg e alla sua musica. Ascoltiamo in chiusura di trasmissione, ormai mancano solo 4 minuti, una delle ultime composizioni scritte da lui, che si tratta degli slatter, cioè delle danze norvegesi, in cui lui comunque dà un'armonizzazione assolutamente moderna. Proprio negli ultimi anni della propria vita ha scoperto questa vena nuova completamente, ha saputo lasciarsi dietro tutti i suoi agganci con romanticismo, con Schumann eccetera eccetera, e portarsi verso il futuro. Un compositore vecchio che ringiovanisce nell'invecchiare praticamente, ed è una raccolta importantissima perché servirà da base poi per Béla Bartók, il grande compositore del XX secolo, che fu anche l'iniziatore dell'etnomusicologia. Dicevo, servirà da base appunto per questa nuova scienza che nascerà.
Direi che possiamo salutare direttamente.
Ci possiamo salutare direttamente, sì.
Auguro a tutti una buona notte, come al solito ringrazio per essere rimasti con noi fino adesso.
Esatto.
E anticipo solo una cosa brevissima: la prossima puntata avremo un ospite d'eccezione, Ciro, che è un nostro amico e una persona con cui vale la pena fare due chiacchiere, che ci parlerà della sua esperienza nella musica elettronica e
Si potrà anche riallacciare con certo minimalismo che abbiamo fatto sentire nella seconda puntata.
Sarà una puntata comunque molto, molto interessante.
Esatto. Bene, allora dopo questi saluti vi lasciamo a questi slatter di Edward Grieg e andranno sfumando verso la fine della trasmissione. Grazie a tutti per l'ascolto.
Buonanotte.
Buonanotte.